È Tommaso Soldini che ha aperto l'edizione 2023 di Babel, il festival bellinzonese di letteratura e traduzione, 18° anno. Nell'antico convento delle Agostiniane di Montecarasso, il poeta e narratore ticinese, in dialogo con lo studioso e saggista, anch'egli ticinese, Ariele Morinini, si è raccontato sulla scorta di un testo scritto appositamente per Babel, di cui ha dato pubblica lettura. Un testo pensato per Babel Isole, il tema portante di questa edizione, scelto dal direttore artistico Matteo Campagnoli, e intitolato L'isola del giorno dopo. Un testo che già porta nel titolo il piacere del gioco e del divertimento, più ancora che della provocazione. L'isola del giorno prima è il terzo romanzo di Umberto Eco. Tutti tratti distintivi del mondo poetico di Tommaso Soldini, e intendo naturalmente il gioco, il divertimento e anche la provocazione. Ben ritrovato e grazie di essere oggi con noi.
Buongiorno e grazie dell'invito. Buongiorno a te Massimo e agli ascoltatori.
Tommaso Soldini è nato a Lugano nel 1976, si è laureato in lettere all'Università di Friburgo, ha pubblicato diversi libri. Ha esordito nel 2004 con le poesie di Ribelle di Nemico Privo, alla Chiarafonte. Del 2009 sono i racconti di L'animale guida, Casa Grande. Ancora poesie nel 2011, Lato East, Sottoscala. Nel 2013 il primo romanzo, Uno per uno, Casa Grande. Seguono la favola per bambini, La vera storia della Scarlattina, 2014, con le illustrazioni di Regina Chioco, Cascio editore, e il suo secondo romanzo, L'inguaribile, del 2020, Marcos i Marcos. Ha partecipato ai volumi collettivi Negli immediati dintorni, 2015, e Discorsi sulla neutralità, 2019, entrambi editi da Casa Grande. Importante l'esperienza della rivista Ground Zero, di cui è stato cofondatore. Insegna nella scuola cantonale di commercio di Bellinzona, la città dove vive, e ospite fisso di Cliché, il settimanale culturale della nostra TV. Tommaso Soldini, per ragioni di tempo non possiamo leggere il racconto che ha scritto per Babel Isole. Possiamo però incuriosire il nostro pubblico che non era presente ieri alla serata di apertura del festival a Montecarasso. L'isola del giorno dopo ci catapulta in un luogo quantomeno straordinario, l'isola dei Nobel mancati, dei Nobel per la letteratura mancati. E il protagonista principale è David Foster Wallace, lo scrittore statunitense considerato tra i più influenti e innovativi della sua generazione, suo è Infinite Jest, nato nel 1962 e morto suicida nel 2008. Le va di introdurci in poche parole il suo racconto?
Volentieri. Quindi L'isola del giorno dopo è appunto un gioco, come dicevi tu, echiano, no? È un eco, è un eco di un eco, si potrebbe dire, proprio perché vuole introdurre anche il discorso della letteratura che non può prescindere dal confronto con l'altra letteratura, cioè quella che viene prima. Io sono stato contattato da Matteo Campagnoli, in particolare da Babel, si potrebbe dire, per scrivere questo racconto inedito che avesse Isola come suo tema cardine. E all'inizio mi avevano detto che, insomma, mi era uscita questa frase che poi hanno recuperato nelle varie locandine, che abito nell'unica isola senza il mare, cioè la Svizzera. E la mia idea era proprio quella di lavorare un po' sul concetto di isola intesa come luogo che è separato dal resto del mondo, che la separazione assoluta è impossibile, come ben sappiamo, però che fosse un luogo altro all'interno di un universo più ampio. E quindi, lavorando su questo concetto, sono stato salvato da altra letteratura, come spesso capita, no? Come dire che la fantasia non si può dire se esista, ma di sicuro esistono le letture che uno ha nella mente. E mi è venuta in mente, così come un'illuminazione, quell'operetta morale sensazionale di Leopardi, La scommessa di Prometeo, durante la quale c'è appunto un viaggio di queste divinità nel mondo dell'aldiquà alla ricerca della superiorità dell'essere umano su tutte le altre invenzioni divine. Adesso la faccio breve, però è un racconto strepitoso che dimostra abbastanza in fretta quanto l'essere umano sia imperfetto. Diciamo che il confronto con Leopardi mi ha fatto capire che appunto l'isola non è per forza un luogo fisico, geografico, ma è soprattutto un modo di percepire le cose. E quindi mi è venuto in mente che questo gioco tra al di qua e al di là che ritrovavo in Leopardi mi potesse aiutare ad affrontare il tema proposto da Babel. In questo caso, anche grazie alla vicina scomparsa di grandissimi autori da McCarthy a Kundera, eccetera, la mia mente ha fatto il click, no? E si è detto, chissà se esiste davvero l'isola dei Nobel mancati, cioè l'isola di tutti quegli scrittori che abbiamo amato e che non hanno ricevuto il premio Nobel, come se il premio Nobel contasse qualcosa per definire la qualità di un autore. Ecco.
Non è così, lo sappiamo bene. Le va di leggerci l'attacco?
Volentieri. Quando David Foster Wallace giunse là dove stavano i Nobel per la letteratura mancati, erano in pochi a conoscerlo. E a dire la verità, gli parve che non fossero molto interessati a capire chi fosse. Qualcuno gli disse persino di lasciar subito perdere, che sì, bravo, era stato un grande scrittore, uno di quelli che avrebbe meritato di più, d'accordo, aveva avuto ragione. I premi letterari sono una mafia, adesso ne aveva le prove. Di letteratura qui, però, non si parla. Non sarebbe stato difficile capirne la ragione. L'ufficio dell'accettazione si trovava in una cascina stile casolare nella campagna senese con piscina, grill, carne chianina e tutto. Una signorina con gli occhi viola e la lunga zazzera di seta lo accolse e gli diede le informazioni fondamentali. «Buongiorno, David», gli disse in tono Madonna versione Beato Angelico. «Benvenuto nell'isola dei Nobel mancati, sezione letteratura. La prego di non interrompere, perché quello che sto per dire è tutto ciò che le sarà dato sapere». Lui annuì, spaventato come uno che ha appena visto il materialismo sbriciolarsi a colpi di Excalibur. Tese i muscoli della fronte per allargare il campo visivo e si chiese come mai l'uomo pensa che, guardando meglio, sente di più. Oggi riceverà le chiavi del suo alloggio, che si trova nel villaggio a 2 chilometri da qui. Le regole di base sono semplici e facili da accettare. Lei è dotato di un corpo che si comporta esattamente come il suo involucro precedente, ma non ha bisogni fondamentali. Mangiare, bere, fare l'amore sono attività possibili ma non necessarie. Quanto al sonno, dipende da lei. L'isola è determinata da un clima di costante serenità. Lei vivrà un eterno giorno tiepido e sereno. Non ci sono notte né intemperie. Perciò è solo il ciclo della coscienza che prevede, in determinati momenti, che si possa sentire il desiderio di dormire. E allora ne potrà approfittare. Domande?
Grazie mille, Tommaso Soldini, di questa lettura. Nella sua brevità, L'isola del giorno dopo, questo racconto è ricco di colpi di scena per apparizioni e per invenzioni narrative. Il racconto, lo ha già spiegato lei, è un omaggio alla letteratura. Alla letteratura che ha fatto e che fa letteratura.
È proprio andata così, vale a dire, come già mi è capitato nel Linguaribile, l'uso della letteratura, dei riferimenti letterari, mi risulta quasi necessario per giocare in primo luogo, no? Perché mi sembra che comunque l'idea del classico da rispettare sia una cosa da dissacrare assolutamente, ma a patto che porti significati ulteriori. Quindi la ricerca è proprio quella, riuscire a usare la storia della letteratura, le mie letture fondamentalmente, le cose che ho amato, in modo creativo, giocoso e non vacuo. Ecco.
L'impressione, forse è più di un'impressione, è che la letteratura va intesa o la intende come un'isola forse inaccessibile ai più, ma sicuramente da scoprire, un'isola che c'è.
Sì, è chiaro che scrivere questo racconto mi ha condannato anche a pormi delle domande che non necessariamente avevo voglia di pormi, come questa, cioè la letteratura ha ancora senso, no? È una domanda eterna, per certi versi, ma anche molto concreta, vale a dire, noi viviamo, io lo percepisco quotidianamente, è un mio problema quotidiano a scuola, siamo confrontati con persone che non svolgono più l'immediato collegamento tra sapere e lettura. Ecco, mi rendo conto che uno dei miei compiti ormai a scuola è proprio quello di introdurre già solo il concetto, no? Già solo l'accostamento. Non può esistere sapere senza lettura, per certi versi. Non è cambiato niente da questo profilo. Da Platone via, si potrebbe quasi dire. E quindi, una volta accettato questo, una volta accettata la lettura e la letteratura come attività ancora fondamentale per la riflessione del nostro essere, per la lettura e rilettura del nostro presente, ecco che ci si può porre la domanda: ma la letteratura è ancora in grado di dire qualche cosa? Questo racconto io l'ho vissuto come un, tutto sommato, ho scoperto di crederci ancora. Ecco, ho scoperto che io ci credo ancora. e la scelta già solo di David Foster Wallace è significativa in questo senso. Come hai detto, è uno che si è tolta la vita. E mi ricordo che mi aveva proprio colpito moltissimo, perché io lo stavo già leggendo e lo stimavo moltissimo. È impressionante come non abbia mai vissuto quel gesto come un gesto contrario alla letteratura, ma semmai contrario alla vita. Come a dire che la letteratura non ti salva la vita, ma riesce ad assegnare senso, perché io riesco a trovare senso nella lettura di ciò che Wallace ha fatto. È un cortocircuito vertiginoso.
La letteratura non equivale alla vita.
Assolutamente.
Nel suo racconto ci sono altri autori importanti, siamo nell'isola dei premi Nobel mancati. Ce ne sono uno stuolo non indifferente, ci sono nomi altisonanti. Tutti scrittori che avrebbero probabilmente meritato il vero Nobel, il Nobel Nobel. Vi compare anche Italo Calvino, del quale fra un mese ricorreranno i 100 anni della nascita. Benché lei non gli negherebbe il Nobel, Calvino non è fra i suoi modelli, lo si intuisce anche fra le righe del racconto che ha presentato a Babel. Lo si intuisce anche dalla sua produzione in generale, che Calvino non è il suo modello. Però Ariosto sì che è un suo modello per certi versi, e lo fu anche di Calvino. E il discorso sull'Ariosto si potrebbe estendere a Borges, anch'egli presente nel racconto, e fra i modelli di Calvino. Allora, dove non vi incontrate? Dove lei non si riconosce nella letteratura di Calvino, che fa letteratura letteratura?
E questo glielo riconosco, perché infatti lo metto. Quindi, diciamo, Calvino anche qui è stato un atto di umiltà, tutto sommato, no? Di verità che precede il gusto. Perché io di Calvino ho amato moltissimo Il sentiero dei nidi di ragno, che è per me uno spaccato di realismo magico, quindi di magia nella letteratura italiana, ed è ciò che mi lega comunque a Calvino per sempre, oltre alle lezioni americane per altre ragioni. Però sono parte di quella generazione che si è sorbita Marco Valdo alla scuola elementare e media e Palomar al liceo, cioè che ha dovuto fare i conti con il Calvino architetto per ogni stagione, per cui alla lunga io ci ho visto più l'architetto dello scrittore. Questo non vuol dire che non lo sia al di là del mio gusto, e sono costretto a riconoscerlo, ma non diciamolo a nessuno.
D'altronde questa è la critica maggiore che gli viene mossa a quasi 40 anni dalla morte. Torniamo al suo racconto e alla sua vita di scrittore, Tommaso Soldini. Come il protagonista del suo racconto, L'isola del giorno dopo, David Foster Wallace, nei suoi libri, che siano di narrativa e di poesia, lei ha sempre cercato di sperimentare, ciò che ha fatto anche David Foster Wallace. Quantomeno lei ha cercato di portare oltre i suoi propri limiti di scrittore, o meglio, quelli che potrebbe lei vivere come limiti e quelli che un suo lettore potrebbe individuare come tali, a costo di rischiare anche molto, tant'è che i suoi romanzi, per esempio, lasciamo da parte i racconti e le poesie, non sono stati accolti da un consenso unanime, e ricordo Uno per uno e L'inguaribile. Anche questo è un modo di affrontare la letteratura.
Ahimè, ahimè. È chiaro che se uno ha questa idea, che lei ha appena espresso benissimo, di letteratura intesa come mezzo per superare i limiti, no? Al di là del fatto che siano miei o no, ma ricollegandomi anche a quello che dicevo prima, il tentativo di raccontare il reale fatto in modo stanziale è difficile, quindi il rischio è necessario da qualche parte. E forse la prima grande avventura che uno scrittore fa è proprio varcare i limiti oceanici del sé, ed è all'interno di questa capacità di cogliere il reale che si gioca moltissimo di quello che poi arriva sulla pagina. Io penso di sì, che sia almeno per me fondamentale cercare l'onestà della scrittura, che implica per forza uno scavo. Quello che arriva sulla pagina deve essere stato in grado di muovere già me, altrimenti non la riterrei valido per la pagina e per la pubblicazione. Dopodiché questo comporta che non sei rassicurante per tutti.
Forse neanche per se stessi.
E quello, diciamo che è parte, è la ragione per cui io non scrivo così tanto. perché la sofferenza che la scrittura comporta mi costa e quindi io non sempre riesco ad avere la forza per stare davvero nudo davanti alla pagina bianca.
D'altro canto, mi sbaglierò, non mi viene in mente alcun altro narratore della sua generazione nella Svizzera italiana, lo ricordo, lei è del 1976, che si sia cimentato, perlomeno con la forma romanzo, non temendo il confronto con i maestri di questo genere narrativo sul versante svizzero. Penso a Frisch e a Dürrenmatt. Forse una Mosca Bianca, forse un'isola, un Robinson Crusoe senza ancora un venerdì.
Beh, però tutto sommato questo è anche un complimento. Voglio dire, io insegno e insegnando mi rendo conto che 150 anni di storia uno li fa fuori in una frase, no? Perciò diciamo così che anche le sofferenze che la letteratura genera in chi la fa sono sofferenze che poi saranno falcidiate e spazzate via dal tempo, per cui secondo me quello che io devo fare è davvero riuscire a credere profondamente nella parola che finisce sulla pagina. Il resto verrà dimenticato come sarà dimenticato, come saranno dimenticate le ossa, la carne dei nostri corpi.
Ma si riconosce in questo stato di isolamento, se non altro?
Mi riconosco, sì, in uno stato di isolamento che è molto visibile qui nel territorio in cui viviamo, ma forse meno che altrove. Vale a dire, se uno vive a Como, secondo me soffre di più. Perché se non altro il Canton Ticino ha lo statuto di isola che fa finta di essere un mondo a sé stante e per cui di scrittori tutto sommato ce n'è e ci si conosce e si scambiano anche delle idee di tanto in tanto. Mentre in una qualsiasi regione italiana che magari ha lo stesso numero di persone che amano la letteratura si trovano meno, ma soprattutto la letteratura nel mondo non ha più l'autorevolezza che le è stata riconosciuta per secoli. Cioè oggi è più facile che si ponga una domanda di senso a un calciatore che a uno scrittore, quasi quasi. E già a partire dai media, già voglio dire, la rete culturale della Svizzera italiana sembra essere non solo parte del servizio pubblico, ma anche il luogo in cui far confluire tutta la cultura in modo tale che le altre stazioni possano non farla, che è assurdo. Perché o è la fucina di un pensiero culturale che pervade il resto, oppure è un'isola che somiglia sempre di più a un contenitore per rifiuti. E questo sarebbe molto grave.
Da questa prospettiva, quindi, non ha molto senso ragionare in termini di generazione. Cioè non avrebbe nemmeno molto senso forse tracciare un profilo letterario generazionale della letteratura della Svizzera italiana, visto che si tratta di un'isola tutto sommato neppure infelice.
Ma diciamo, i nomi che hai fatto prima, Frisch, Dürrenmatt, nella mia esperienza personale c'è Fabio Pusterla ovviamente, sono nomi che hanno una doppia valenza per me e io mi sento comunque erede di quella prospettiva lì. Cioè sono persone che hanno cercato di scrivere buoni libri come prima cosa, ma che hanno anche sentito l'esigenza di dire ciò che stava accadendo. Questo per me è il compito dello scrittore che si riconosce così, eh? Poi non tutti gli scrittori lo devono fare, però è il tipo di presenza che io sento mia e sento necessaria, anche a volte al di là della voglia concreta, no? Perché uno se ne starebbe anche nel suo studio tranquillo, però ci sono dei momenti in cui è necessario dire. La differenza fondamentale tra Frisch, Dürrenmatt e gli ultimi anni è proprio nel grado di attenzione che il mondo ti riconosce, quindi è diventato più difficile riuscire a smuovere le cose a partire da quella prospettiva lì, perché la fiducia che il mondo ha nella letteratura è diversa. Poi chi legge ha la stessa fiducia di allora, no? Non è cambiato niente in chi c'è in quel mondo, ma c'è meno attenzione.
Dalla sua personale prospettiva, come valuta lo stato di salute della letteratura nazionale, non soltanto della Svizzera italiana in questo momento?
Ma appunto, io cerco di leggere il più possibile anche della letteratura nazionale, se così si può dire, perché posto che esista, no? La letteratura svizzera, cioè esiste una letteratura prodotta in Svizzera, ma è difficilissimo pensare che esista una letteratura svizzera, e per fortuna ad oggi abbiamo per esempio una pubblicazione che è Viceversa Letteratura, che cerca di fare il punto su ciò che accade. È una pubblicazione, secondo me, molto preziosa, che infatti sta per essere distrutta e abbandonata, no? Quindi è proprio notizia degli ultimi mesi che l'Ufficio federale non ha più intenzione di finanziarla. Questo, secondo me, è interessantissimo come tema, cioè vale a dire che la letteratura la frequentiamo, riconosciamo subito la bellezza di quel prodotto, ma chi dovrebbe in qualche modo fidarsi, no, di questa prospettiva e dell'idea che la nazione possa esistere al di là della squadra di calcio e dei prestiti bancari o del concetto di neutralità ballerino di questi anni? Queste persone non si fidano più e quindi tolgono sussidi. Questo indebolisce le radici stesse del paese.
Non c'è dubbio, e d'altronde di questo argomento ne abbiamo parlato con Ruth Gantert, che è la responsabile editoriale di Viceversa, Viceversa Letteratura, proprio in seguito alla decisione dell'Ufficio federale della cultura di non sovvenzionare più questa vera e propria impresa nazionale a partire dall'anno prossimo. La questione fa discutere, ha fatto discutere, farà ancora discutere. Dubito che la Confederazione possa tornare sui suoi passi. Torniamo a lei e lasciamo la letteratura nazionale. Naturalmente io non intendevo definire la letteratura nazionale con questa formula in quanto tale, ma giustamente intendevo proprio riferirmi alla letteratura che viene scritta e fatta nel nostro territorio. Ci ha detto che appunto lei scrive poco perché le costa fatica scrivere. E allora il suo secondo e finora ultimo romanzo, Lingua Ribile, va ricordato che è uscito all'inizio del 2020, pochi giorni prima dello scoppio della pandemia di Covid-19, ciò che di fatto ne ha bloccato tutto il processo promozionale. Lo sappiamo, il processo promozionale è fondamentale per la diffusione e la vita di una pubblicazione, di qualsiasi pubblicazione. Non avrebbe potuto andarle peggio da questo punto di vista. Dal 2020 ha pubblicato qualche racconto, oltre a quello scritto per Babel. A che cosa sta lavorando in questo momento? È stato nuovamente attirato dall'orbita della forma breve o sta lavorando a un terzo romanzo?
Sono domande cattivissime. Ma allora, io nell'ultimo periodo mi sono avvicinato a, come dicevi tu, a questa trasmissione culturale della Radio Televisione Svizzera che si chiama Cliché e che mi ha costretto a esercitare la forma brevissima, perché io faccio degli interventi, diciamo così, di rilettura di un classico tutte le volte per rileggere una parola chiave. E questo comporta un lavoro di circa 1800 battute, che è proprio per un romanziere è come...
È una provocazione.
Certo, è come toccare la carta della caramella, neanche scartarla, cioè proprio toccarla e basta. Il che comporta un lavoro molto importante di sintesi, riduzione, lotta contro la banalità, diciamo così. Questo mi ha ovviamente aiutato o quasi obbligato a scrivere racconti. In questo periodo sto scrivendo dei racconti di varia di lettura o cartografia dell'ansia. Ecco, sto lavorando sull'ansia, non so se arriverò alla fine, ho scritto qualche testo, proprio cercando di... sono molto colpito dall'uso che si fa di questa parola negli ultimi anni, esploso con la pandemia, che ha in qualche maniera attaccato tutti noi da quella prospettiva lì, e quindi io sono particolarmente preoccupato per l'ansia giovanile, ma come spesso capita, quando ti occupi di una cosa la rivedi ovunque. E allora ho cercato di scrivere dei racconti senza parlare di dolori e vari, perché sennò mi annoio, insomma, però che toccassero questo tema in una serie di fasce d'età e sociali.
Per un terzo romanzo bisogna attendere.
Bisogna attendere, sì, che arrivi almeno un'altra malattia pandemica.
La poesia è accantonata per sempre?
In realtà ne ho scritta tantissima, ma non la pubblicherò mai.
Bene, resteremo con questa curiosità. Grazie mille, Tommaso Soldini, di essere stato con noi.
Grazie a te, Massimo.
In che modo si potrà recuperare la lettura del racconto che ha presentato a Babel 2023, L'isola del giorno dopo?
Allora, non lo so, cioè, so che forse uscirà in una piccola edizione ad hoc e sicuramente sulla rivista di Babel Specimen.
Benissimo, grazie mille Tommaso Soldini che ieri sera ha inaugurato gli incontri letterari di Babel in conversazione con Ariele Morinini.
Un saluto a tutti, grazie.